Radio Trescenza.
Che bella l'incursione di Mauro Verrone al sax e Claudio Corvini alla tromba qui negli studi di Via Asiago per la giornata internazionale del jazz UNESCO. Le incursioni di Mauro Verrone e Claudio Corvini continueranno, e di altri musicisti, nel corso della giornata fino alla serata di questa sera, come ricordava poco fa Anna Maria Giordano, col concerto in diretta dalla sala dell'Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti. Buongiorno da Marco Motta e benvenuti a una nuova puntata, a una nuova settimana di Radio Trescenza. Oggi il 30 aprile, come abbiamo detto, giornata internazionale del jazz UNESCO, ma va anche ricordato che oggi, proprio oggi, il 30 aprile, si celebrano i 25 anni da quando nel 1993 il CERN di Ginevra rilasciò il software aperto e gratuitamente utilizzabile da tutti del World Wide Web, l'infrastruttura digitale che ha guidato la rivoluzione digitale degli ultimi 25 anni. Il padre del World Wide Web, come sapete, l'abbiamo parlato tante volte anche qui a Radio Trescenza, è il fisico britannico Tim Berners-Lee, che nel 1989 al CERN appunto aveva messo a punto il software delle 3W, e ha una cosa in comune Tim Berners-Lee col primo protagonista e forse il più importante della storia che ricostruiremo oggi a Radio Trescenza, perché nel 2007 un sondaggio condotto a livello globale da un panel di esperti per stilare la lista dei 100 geni viventi consacrò al primo posto a pari merito Tim Berners-Lee e il chimico svizzero Albert Hofmann, morto 10 anni fa, il 29 aprile del 2008, all'età di 101 anni. Il padre, forse alcuni lo ricorderanno, dell'LSD, il composto che alla fine degli anni 60 diventerà una delle icone della controcultura come sostanza in grado di aprire le porte della percezione, ma di cui già Hofmann e altri ricercatori tra gli anni 50 e 60 avevano cominciato a indagare i possibili usi terapeutici. Beh, negli ultimi anni diversi risultati significativi stanno richiamando l'attenzione sulla potenziale efficacia di LSD e altri composti simili nella cura di malattie gravi come la depressione resistente ai farmaci, alcune dipendenze, e ne scopriremo ancora nel corso della puntata. Da qualche tempo si parla ormai di un vero e proprio rinascimento psichedelico, come fa un libro di cui tra poco parleremo.
E allora oggi parleremo di LSD e chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno da Paolo Conte, che cosa vi fa venire in mente la parola LSD, a che cosa la associate? E poi vogliamo sapere, c'è qualcuno tra di voi che l'ha mai provata e con quali effetti? Qualche giorno fa il fisico Carlo Rovelli, nostro abituale ospite, autore dell'Ordine del Tempo, ha recensito il libro cui faceva riferimento Marco su Facebook, raccontando la propria esperienza con l'SLD, definendola un'esperienza decisiva per la sua vita. E per voi che cosa è stato? Ditecelo al 335-5634-296 oppure attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio Trescenza col 3 scritto a cifra.
Buongiorno ad Agnese Codignola.
Buongiorno agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Agnese Codignola è una giornalista scientifica di formazione chimica e farmacologa con diversi anni di ricerca alle spalle ed è autrice di un libro da poco uscito per i tipi di UTET che si intitola LSD, da Albert Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart Harris, storia di una sostanza stupefacente. Un libro pieno di personaggi e storie affascinanti e molti resoconti di ricerche scientifiche che hanno avuto poca visibilità, anche se negli ultimi anni si sono moltiplicate, probabilmente anche per una sorta di stigma culturale che continua a circondare l'LSD. E lo stesso libro di Agnese Codignola si articola in due parti che sono una sorta di doppia parabola, da farmaco a droga e da droga a farmaco, e oggi cercheremo un po' di ricostruire da una parte il percorso storico e culturale di questa sostanza, ma anche appunto i potenziali benefici terapeutici che potrebbero derivare da un uso naturale naturalmente mirato e controllato. Però iniziamo dalla storia. La storia che raccontiamo oggi, Agnese Codignola, inizia simbolicamente nell'aprile di 75 anni fa, nel 1943, quando Albert Hofmann, che è un chimico nei laboratori della farmaceutica svizzera Sandoz a Basilea, prova su di sé gli effetti del composto sintetizzato qualche anno prima, che poi definirà il suo bambino difficile. Quel giorno è passato alla storia come giorno della bicicletta. Che cosa accadde?
Accadde che involontariamente, come lui stesso racconta, assorbì una, probabilmente una piccola dose, in realtà non proprio il giorno della bicicletta, due giorni prima, di LSD, ed ebbe questi effetti che lui stesso definisce stravaganti. Un'irrequietezza all'inizio fu solo forse spiacevole, però da ricercatore, da scienziato qual era, volle comunque approfondire, anche perché non dimentichiamo che quelli sono gli anni in cui nasce in qualche modo la psicofarmacologia, no? Perché l'LSD rientra in uno scenario in cui in realtà poi sono venuti fuori tutti gli antidepressivi classici che oggi sono ancora usati in molti casi. Quindi lui probabilmente anche sull'onda di questo ambiente che c'era nella farmacologia di allora vuole provarlo, però in modo controllato, anche perché sugli animali non funzionava, cioè lui questo composto l'aveva messo a punto diversi anni prima, nel 38, e poi l'aveva accantonato perché facendo esperimenti sulle cavie, sui soliti animali che si usano in questi casi, non aveva visto alcun effetto. In questo caso però l'esperienza, cioè come dire, non può essere un'illusione perché è quello che vive lui stesso, e quindi pochi giorni dopo, cioè il 19 aprile per l'appunto, prepara scrupolosamente, nel libro è molto divertente perché si vede proprio il chimico che prepara le diverse dosi, le scioglie in acqua, le assorbe, e siccome lì per lì non succede nulla, va a casa in bicicletta con il suo assistente. Però questo viaggio, che è un viaggio fisico, diventa anche un viaggio mentale, nel senso che lui racconta che inizia a avere queste visioni coloratissime, geometriche, questo sfasamento rispetto alla realtà, cioè non si rende conto del tempo che passa, tanto che lui dice: io credevo di non aver fatto praticamente neanche un minuto di strada, in realtà la strada è piuttosto lunga, fa freddo, arriva a casa e pensa che di essere in punto di morte, tanto che chiede del latte per essere disintossicato e pensa come buffa la vita, in fondo io mi sono dedicata a questa sostanza e questa sostanza sarà quella che mi farà morire, questo per dire la potenza degli effetti, no? E poi in realtà a casa continua questo trip con invece le visioni più piacevoli, se vogliamo, più colorate, più in cui rivede anche ricordi della sua vita. E allora lì capisce che quello che ha per le mani è veramente qualcosa di sorprendente, forse di mai visto prima, o perlomeno mai visto prima nella medicina occidentale, perché lui sapeva benissimo che invece in alcune medicine tradizionali questi effetti sulla coscienza erano stati documentati. Quindi da quel giorno quello è stato chiamato il Bicycle Day e viene festeggiato ogni anno, perché effettivamente è stato così, è stato andando in bicicletta che l'LSD per la prima volta è apparso, diciamo, in tutta la sua potenza.
Soprattutto, appunto, come lei diceva, Agnese Codignola, nel novero della cultura occidentale, perché appunto ci sono invece resoconti, c'erano già resoconti da tempo di effetti analoghi di sostanze, per esempio, presenti in alcuni funghi. Ma poi ci torneremo, per esempio, una dei composti è la psilocibina, che anch'essa è al centro di rinnovato interesse in questi proprio in questi ultimi anni. Lei ci stava raccontando appunto le sensazioni vissute da Albert Hofmann. Stanno arrivando anche alcune testimonianze al 335-5634-296. Tra poco ci daremo spazio e voce ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Però prima di arrivare anche poi alla grande popolarità globale che l'LSD raggiunge negli anni della controcultura, vorrei che ci soffermassimo, Agnese Codignola, brevemente sul fatto che in quei vent'anni, diciamo tra metà degli anni 40 e la metà degli anni 60, si iniziano a sperimentare, diversi ricercatori in diversi paesi cominciano a, come lei diceva, sono gli anni della nascita della psicofarmacologia, a indagare gli effetti, i potenziali utilizzi terapeutici di un composto come l'LSD. In quali direzioni in particolare, con quali risultati?
Ma dunque, se vogliamo chiamare così, i poli di ricerca sono sia in Europa che poi in Nord America, essenzialmente all'inizio, poi si passa anche al Messico, eccetera. E siccome si cercavano appunto sostanze in grado di risolvere le gravi psicosi, insomma, di aiutare in qualche modo anche dal punto di vista farmacologico i malati psichiatrici, si inizia subito a vedere se una sostanza così potente abbia effetto o meno. E in particolare forse le prime sperimentazioni riguardano uno psichiatra inglese che necessariamente andò in Canada perché in Inghilterra non c'era in quel momento un clima favorevole, e in un ospedale psichiatrico di un posto piuttosto isolato, in tranquillità, lui inizia. Intanto anche lui, come Hoffman e come faranno tutti sia in quell'epoca che poi anche oggi, sperimenta su di sé prima di tutto e sui suoi assistenti gli effetti di questa sostanza, perché in fondo si capisce che ne hanno anche tutti molto paura, no? Però tratta poi sia in primo momento degli alcolisti, due in particolare, e vede che questi alcolisti che da anni non trovavano comunque cure riescono a uscire dalla dipendenza. Già questo è un fatto piuttosto stupefacente, per l'appunto. E poi, essendo non so esattamente la qualifica, il capo reparto, insomma il direttore di questo istituto psichiatrico, inizia a sperimentare su varie forme di malattie mentali, e lo stesso fanno in Europa diversi specialisti, sia a Londra che in Svizzera, che alcuni anche in Nord Europa, e quindi, e anche in Italia peraltro. Quindi si inizia a studiare questa sostanza sia come un farmaco vero e proprio, psicofarmaco, chiamiamolo così per sintesi, ma anche come sostanza che può indurre delle psicosi, e questo è un senso che gli ha dato anche Hoffman all'inizio, e che in Italia troverà molta fortuna, come una sostanza che può indurre le psicosi in modo da avere un modello, per così dire, umano delle malattie che tu poi vai a studiare o che cerchi di correggere con terapie, con farmaci. Quindi ha un po' questa doppia valenza, ma per tutti i primi anni, per gli anni 40 e gli anni 50, viene studiato in modo molto serio, cioè come allora si studiavano le
cose. E questo è un accenno insomma di quello che cominciò a diciamo a ramificarsi come ricerche sul questa sostanza, che poi dalla fine degli anni 60 diventerà illegale, tra poco ci arriveremo, e di fatto verrà consacrata nella cultura popolare come droga, anche perché naturalmente lo citava Agnese Codignola, può dar luogo a delle psicosi, in alcuni casi naturalmente con esiti anche gravi. Quindi naturalmente è importante ricordare che stiamo parlando di sperimentazioni, quindi anche con naturalmente dosaggi controllati. Tra poco poi torneremo sull'importanza di questo punto, però siccome stiamo per toccare poi gli anni della controcultura in cui questo composto divenne così popolare nel suo uso, in questo caso ricreativo, Paolo, citiamo alcuni dei messaggi che sono arrivati.
Sì, Simone o Simona, non sappiamo, si firma come Simo, dice: buongiorno a tutti, l'LSD mi fa venire in mente la Beat Generation, gli anni 70, Woodstock e quell'epoca. Io ho 60 anni e 40 anni fa ho avuto quell'esperienza che generalmente si condivideva con gli amici, un'esperienza forte comunque fosse, poteva essere divertente ma anche spaventosa. E in effetti si registrano diverse posizioni. Molti ovviamente ricordano la cultura e la controcultura degli anni 60 e 70, i Beatles, i Pink Floyd, ma c'è anche qualcuno che invece ci dice: provato più volte da adolescente l'LSD, inizialmente una vera passione, fino però al bad trip, da lì smisi di assumerlo. Questa è la testimonianza di Emiliano da Roma. E poi c'è un complimento all'autrice del nostro libro, Agnese Codignola, perché dice la copertina del libro è molto evocativa. Noi l'abbiamo pubblicata sulle nostre pagine Facebook e Twitter.
Sì, la copertina del libro LSD di cui stiamo parlando, pubblicato da UTET, l'autrice Agnese Codignola. Allora, Agnese Codignola, prima poi di passare nella seconda parte, tra poco, all'analisi di quello che viene definito rinascimento psichedelico, ma appunto perché c'è un rinnovato interesse per queste sostanze nelle sperimentazioni, impossibili sperimentazioni per possibili usi terapeutici, soffermiamoci un attimo sugli anni della controcultura, in cui l'LSD, questa volta appunto non come potenziale diciamo psicofarmaco per terapie, ma invece nell'uso ricreativo, diventa molto popolare. C'è una figura in particolare che è associata a questo successo, ed è quella di Timothy Leary, che era uno psicologo ad Harvard e che è forse il responsabile del fatto che ancora 40 anni di distanza ci siano molte resistenze anche in ambito scientifico a utilizzare questo tipo di sostanze. Perché, brevemente? Agnese Codignola, non ci sente?
Sì, sì,
prego.
Mi sento, ecco. Dicevo, perché in realtà lui è stato poi il frutto, no, di un'epoca, per cui ha iniziato come psicologo molto serio e lui ha fatto due degli studi fondamentali per l'epoca, che sono uno studio su persone con una vocazione mistica e uno studio su detenuti, che ha iniziato nel migliore dei modi, poi però lui e Randask era il suo socio, diciamo, lo psicologo che lavorava con lui, hanno iniziato a pensare, intanto loro a farne un uso smodato, diciamo, poi a pensare di darlo a tutti gli studenti dei campus, perché secondo loro era un mezzo di elevazione spirituale e così via. Naturalmente questo ha dato origine al dilagare di questa sostanza al di fuori di qualunque contesto, non per un uso terapeutico ma per un uso esclusivamente ricreazionale, con svariati incidenti, morti, non dovuti alla sostanza in sé, perché la sostanza in sé non è tossica, però naturalmente siccome altera la coscienza ci sono stati vari decessi dovuti a incidenti stradali, ragazzi che volavano dai balconi, cose di questo genere. Questo nel momento della guerra del Vietnam naturalmente ha causato un cortocircuito, tanto che Nixon addirittura ha definito Leary l'uomo più pericoloso del mondo, il che naturalmente oggi ci fa sorridere perché forse i pericoli erano un po' altrove, però rende bene l'idea del clima che a un certo punto si era creato, una situazione fuori controllo e un forte desiderio di controllo, anche perché quegli stessi ragazzi erano quelli che dovevano partire per il Vietnam, in teoria.
Il risultato di questa situazione sarà che la sostanza verrà messa al bando, considerata illegale e come lo è tuttora, con conseguenze però anche sulla possibilità di sperimentarne e continuare a valutare l'efficacia come possibile, appunto, fonte di terapie. Allora, tra poco torneremo su questo nella seconda parte della nostra puntata di oggi, però visto che stavamo parlando di appunto degli anni della controcultura, degli anni 60-70, mi piace citarvi il fatto che c'è un romanzo uscito da poco per la casa editrice Einaudi, che è L'agente del caos, l'autore Giancarlo De Cataldo, che tra l'altro sarà ospite a Fahrenheit dopodomani, mercoledì, un romanzo che ha per protagonista un fantomatico personaggio, Jay Dark, considerato il più grande trafficante di LSD nel mondo occidentale. È una storia piena di intrighi e di risvolti che a Fahrenheit verrà raccontata meglio dal suo autore. Rimaniamo però in quegli anni, precisamente 50 anni fa, nel 1968, la musica di uno dei gruppi protagonisti della Summer of Love dell'anno precedente, i Grateful Dead. Era solo un assaggio di That's It for the Other One, The Grateful Dead, dall'album del 1968, Anthem of the Sun, perché sono tanti gli musicisti, gli artisti che in qualche maniera raccontarono in quegli anni, in alcuni brani, in alcune composizioni, le loro esperienze con sostanze con l'LSD, come ci raccontano molti anche molti ascoltatori e ascoltatrici al 335-56-34-296. Abbiamo con noi Agnese Codignola, lo ricordo, giornalista scientifica, autrice del libro LSD, e ci ha raggiunto anche Francesco Benedetti. Buongiorno.
Buongiorno.
docente di psichiatria all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che ringraziamo per essere qui con noi. E Agnese Codignola, arriviamo con un salto temporale ai nostri anni, agli ultimi anni. Lei nel suo libro inizia raccontando quello che nel 2016 viene definito, diciamo, dai suoi autori, dagli scienziati che sono protagonisti di queste ricerche, il bosone di Higgs delle neuroscienze, con un'espressione forse un po' enfatica, lo chiederemo tra poco a Benedetti, però di cosa si tratta?
Concordo che probabilmente l'espressione è enfatica, ma si tratta, più che altro credo che nasca intanto dal fatto che queste persone che l'hanno detto si sono dedicate, non hanno mai, diciamo, lasciato la presa, per cui nonostante il divieto che risale addirittura al 1971 hanno sempre continuato a studiare, a cercare di studiare questi effetti. Quando si sono trovati davanti nel 2016 a risonanze magnetiche molto sofisticate che spiegavano che cosa succede e giustificavano così tutti questi effetti che erano fino a quel momento più o meno a livello di esperienza e che, tra parentesi, Hoffman aveva già intuito, vedere che cosa succede e dare una spiegazione biologica a questi effetti è stato veramente un punto di svolta. Tra l'altro, non per parlare di me, ma è stato anche il momento in cui io stessa ho deciso che era il caso di approfondire, perché a quel punto non si poteva più parlare di droghe in modo così, no, vago, e era effettivamente una cosa anche controintuitiva, perché tra l'altro quello studio dimostra che ciò che succede è un'inibizione di alcuni centri nervosi e non una stimolazione, come potrebbe sembrare dal fatto che appunto si hanno tutte queste
ecco,
visioni.
Questo,
no?
Questo è un aspetto importante che adesso cerchiamo di approfondire con l'aiuto di Francesco, certo. Benedetti, perché appunto abbiamo detto i suoi autori, Robin Carrard Harris, che è un giovane neuroscienziato, assieme a David Nutt, che è uno di quelli che, come diceva Agnese Codignola, non ha mollato la presa e negli anni ha continuato tra mille difficoltà e resistenze a provare a sperimentare questo tipo di composti per fini terapeutici, come dicevamo, e appunto raggiungono questo risultato che, Francesco Benedetti, quanto è diciamo dirompente rispetto a quello che sappiamo finora dell'efficacia di alcune sostanze per la cura di alcune malattie come la depressione e altri aspetti che adesso citeremo?
Sì. Diciamo che questi studi di neuroimaging sono una bellissima applicazione del neuroimaging, danno un'idea di che cosa si può fare con risonanza magnetica funzionale, lo studio della connettomica nel cervello, perché quello che noi sappiamo ormai da qualche decennio, cioè dall'inizio delle ricerche di Michael Gazzaniga sulle persone con lesione della connessione tra gli emisferi, è che il cervello è organizzato in moduli, cioè un'organizzazione modulare dove moduli corticali e sottocorticali con elevata specializzazione, non lo so, moduli che servono a vedere, moduli che servono a udire, si integrano, e la loro integrazione, che si chiama connettomica, la loro connettività, consente poi una coerenza dell'accadere psichico che può essere poi descritta in una narrazione coerente. Ecco, la serotonina è un neurotrasmettitore che viene rilasciato in tutto il cervello. Esistono recettori per la serotonina ad alta densità, i recettori cosiddetti serotonina 2A, su tutte le cellule corticali e su molte cellule sottocorticali, e il rilascio di questa sostanza modula la integrazione tra questi moduli corticali e sottocorticali. Quello che hanno visto questi ricercatori è che alle dosi allucinogene della sostanza avviene una rimodulazione della connettività, per cui i moduli corticali si mettono a funzionare, diciamo, indipendentemente anche da uno dall'altro, e per cui io sto ascoltando la musica, ho, diciamo, il mio sistema uditivo scollegato da certi altri sistemi che ne mantengono il controllo, ed ecco che avrò un'esperienza di ascolto della musica come mai l'ho avuta nella mia vita. Ovviamente tutto questo ha dei rischi potenziali abbastanza evidenti, cioè la dissociazione nel senso letterale, cioè la riduzione dell'integrazione tra tutte queste parti del cervello, porta a quell'esperienza che viene descritta come dissoluzione dell'io, e in casi gravi porta anche a quello che negli anni 60 chiamavano il viaggio della vita, cioè un'esperienza poi persistente di distorsioni allucinatorie, psicotiche, di mancanza poi di integrità dell'io, per cui io non so più se quello che mi sta succedendo nella mia testa, sta succedendo fuori. Insomma, un, diciamo, effetto psicotogeno, cioè di induzione della psicosi, che comporta enormi rischi e ha a che fare con la modulazione del cervello, che uno può fare perché, come dire, fa lo sciamano e quindi deve provare un'esperienza mistica che se no non proverebbe, oppure per altri motivi.
Ecco, questo è importante.
Questo però è a dosi che non hanno niente a che fare col potenziale terapeutico.
Ecco, questo è importante ribadirlo, Francesco Benedetti. Stiamo parlando di effetti,
sì,
che sono associati,
sì,
a diciamo elevati dosaggi di questo composto, mentre invece diciamo la rinascita di interesse per questo tipo di composti, l'SD o la psilocibina, è dovuta al fatto che a dosaggi molto più bassi, appunto di natura completamente diversa e controllati, in condizioni controllati nel percorso di una psicoterapia, possono dare invece risultati molto significativi, Francesco Benedetti.
Sì, il potenziale terapeutico è straordinario. Queste sostanze sono agonisti diretti, cioè stimolano direttamente i recettori della serotonina. Ora, lei consideri che tutti i farmaci che si usano oggi per le terapie antidepressivi sono invece bloccanti della ricaptazione della serotonina, cioè quando la serotonina viene rilasciata nel cervello fanno sì che essa rimanga in azione più tempo. Queste sostanze vanno direttamente ad agire sul bersaglio della serotonina, sono potentissime. Se vogliamo, il concetto ci riporta all'idea stessa di farmaco, che come è ben noto nel greco antico farmacon voleva dire veleno. Se vengono usate ad alto dosaggio provocano una dissociazione dei moduli corticali con un'esperienza psicotica che può essere anche molto angosciante, come diceva uno spettatore prima, ma a bassissimo dosaggio esse invece inibiscono proprio quei centri che hanno la responsabilità della generazione delle emozioni negative. Allora vengono sperimentate adesso con grandissimo successo, ripeto, e entità di effetti che sembra essere anche superiore a quella dei normali antidepressivi, sia nel trattamento delle forme di depressione resistente, sia anche nel trattamento di tutte quelle forme di angoscia e di sofferenza, alle volte intollerabile, che possono accompagnare le malattie fisiche tremende, cioè parlo di cancri all'ultimo stadio, quelle malattie terminali che fanno sì che le persone alle volte ripensino all'eutanasia come unica soluzione, si è visto che bassi dosaggi di queste sostanze possono migliorare la capacità proprio di affrontare il dolore. Ecco,
Francesco Benedetti, siamo in chiusura, però il problema è che a fronte di questi risultati così significativi, di fatto le sperimentazioni faticano ad andare avanti, fino ad anni recenti sono state pochissime, c'è un problema di accesso a queste sostanze, innanzitutto perché naturalmente sono considerate illegali e anche per le sperimentazioni ci sono molti limiti e costi molto elevati, in breve.
Eh sì, proprio così. Io non le posso prescrivere. Ovviamente io mai manderò un mio paziente a comprare funghetti in un coffee shop di Amsterdam, ma non per motivi strani legali, perché non so cosa c'è dentro.
Certo.
Di fatto avere queste sostanze pure, legali, in farmacia non è in questo momento possibile. Mi dica lei perché. Perché naturalmente le ragioni non hanno nulla a che fare con la scienza. Si deve pensare a motivi storici, antropologici, diciamo così, o economici.
E ci sono molti appelli. Anche negli ultimi due anni ci sono stati molti appelli di società scientifiche nelle riviste scientifiche proprio per invece favorire la ricerca su questi fronti. Noi siamo riusciti davvero soltanto a citare alcuni dei tantissimi temi, dei tantissime storie e personaggi che sono contenuti in questo libro scritto da Agnese Codignola, LSD, pubblicato da UTET, tra le altre cose anche gli studi sulla comprensione della coscienza che l'analisi di questo tipo, degli effetti di questo tipo di sostanze possono dare. A proposito di coscienza, venerdì prossimo sarà nostro ospite Giulio Tononi, neuroscienziato italiano che lavora negli Stati Uniti, citato anche da Agnese Codignola, sarà nostro ospite venerdì prossimo da Bologna, perché tra i protagonisti di Bologna Medicina, per cui non perdetevi quella puntata. Io ringrazio davvero per essere stati con noi Agnese Codignola e Francesco Benedetti. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Grazie a Costanza Confessore, Alessandro Cesolini alla parte tecnica, Paolo Conte, Rossella Panarese, Marco Motta vi salutano e vi augurano buona continuazione di ascolto su Radio 3. E adesso arriva Renata Scognamiglia con il concerto del mattino.
RAI Radio 3.